Bene, è un piacere essere tornati a casa e vi devo dire che mai, mai come questa volta in 20 anni che manco che sono uscito da Manfredonia abbiamo desiderato proprio di tornare indietro, mai come questa volta. L'abbiamo sentito sia nel cuore che nell'animo, nello spirito, però il tempo, diciamo, ha fatto il suo corso, eravamo, diciamo, tra virgolette, costretti ad aspettare fino a questi giorni per tornare indietro. Vi porto innanzitutto i saluti all'Assemblea di Via Valente, di Manfredonia, per chi lo conosce, per i coniugi Matteo e Raffaele Daronna, un fratello che due missionari che servono il Signore in Basilicata, di cui questo fratello da 4 anni è affetto un po' da una malattia cosiddetta incurabile, però attualmente l'ho trovato molto ma molto bene, diciamo, rispetto a Natale che l'abbiamo visitato. Quando il fratello Gino mi ha telefonato questo pomeriggio di portare qualcosa da parte del Signore, veramente, davanti al Signore pensavo di cosa possiamo parlare, o meglio, di cosa possiamo riflettere per la nostra crescita. E devo dire che mai come in questi ultimi tempi c'è bisogno veramente che ogni figlio di Dio deve realizzare, deve concretizzare quella scelta che un tempo ha fatto di darsi al Signore, quello di dare se stessa al Signore. L'inno che abbiamo cantato, 653, è stato proprio, posso dire, un'introduzione a quando il Signore ha messo nel mio cuore questa sera di condividere con voi. Concretizzare quella famosa scelta che dicevo, che tutti quanti possiamo dire che uno dei passi che abbiamo imparato quasi tutti sulla memoria, Giovanni 3,16, che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato l'unigenito suo figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Tanti fratelli si sono convertiti e hanno confermato la loro fede proprio su questa affermazione radicale della parola di Dio. Ma dobbiamo anche dire che tanti fratelli, tra virgolette, chiamiamo ancora fratelli, chiamiamo se è possibile, si sono anche allontanati da questa realtà. E allora il Signore mi dava proprio il pensiero di concretizzare, di mettere in evidenza come ognuno di noi, figlio di Dio, può affermare la sua fede. Certamente tanti, alcuni o pochi, tanti fratelli, almeno per le mie esperienze che ho visto, hanno realizzato la loro salvezza semplicemente dando il cuore al Signore, essere certi di avere la fiducia al Signore, che il sacrificio di Cristo ha perdonato il loro peccato, ed essi totalmente, con semplicità, con umiltà, con sottomissione alla parola di Dio, si sono sottomessi a questo grande sacrificio della croce che ha sconvolse la storia dell'umanità circa 2000 anni fa. Ma credo che abbiamo bisogno di ricordarci, anche noi che siamo ancora fermi al Signore, che dare la vita al Signore non è la fine della salvezza, del piano di Dio, ma darsi al Signore è l'inizio di una vita consacrata al Signore, di come abbiamo anche cantato nell'inno, che siamo desiderosi di praticare le vie del Signore. E allora credo che, avendo compreso questo, noi abbiamo bisogno di fare in noi stessi, cioè l'uomo, nel momento in cui si dà al Signore, e noi figlio di Dio ancora oggi abbiamo necessità di avere in noi un processo di chiarificazione tra la scelta spirituale che abbiamo fatto e la scelta materiale di vita per il Signore. E questa scelta credo che, e sono certo che la dobbiamo fare, innanzitutto un processo di chiarificazione verso noi stessi. Sarebbe un tema da portare avanti con molto tempo, ma voglio citare semplicemente un passo che possa chiarire questo processo. Romani 12, capitolo 12, versetti 1 e 2. Sono passi che conosciamo benissimo. Romani capitolo 12, versetti 1 e 2, leggiamo: Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrifici viventi, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. E non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Credo che all'affermazione che abbiamo fatto poc'anzi, che abbiamo bisogno di chiarire la nostra disposizione per Dio, credo che non ci sia da fare nessun commento a questo versetto, perché dice tutto. E questo processo è iniziato, o meglio, deve iniziare, perché ancora deve dare il cuore al Signore, ma è iniziato in noi, che già abbiamo accettato Gesù Cristo come persona salvatore e siamo figlioli di Dio. Questo processo di chiarificazione è iniziato nel momento in cui abbiamo dato proprio il nostro cuore al Signore e siamo, tra virgolette, obbligati a portarlo ancora avanti. Ma questo processo di chiarificazione va affiancato a un altro processo, quel di chiarire la nostra vita verso chi ci circonda, verso i nostri fratelli, verso le nostre sorelle, verso il nostro prossimo. Perché questo? Non voglio rispondere io, facciamo rispondere proprio di Dio. Seconda Timoteo, prima Timoteo capitolo 4, versetto 12. Prima Timoteo capitolo 4, versetto 12. Ma sii d'esempio ai credenti nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede e nella castità. E se spulciamo le referenze che abbiamo sotto nella nostra Bibbia, vediamo che qui sono coinvolti tutti gli uomini, dalle autorità al fratello e alla sorella. E allora il mio processo di chiarificazione, una volta che l'ho attestato e lo attesto verso me stesso, la parola di Dio ci chiama ad attestarlo verso gli altri, verso chi ci circonda. Perché questo? Anche qui c'è una base biblica, un fondamento biblico c'è. Questo processo lo dobbiamo fare per un semplice motivo. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 17. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, sono diventate tutte nuove. Allora, se noi radichiamo bene questa realtà della parola di Dio, credo che siamo convinti, o meglio, siamo spronati a scrutare nella parola di Dio in che modo possiamo affermare la nostra fede, la mia fede. Leggiamo in Colossesi, capitolo 2, versetti 6 a 8. Colossesi, capitolo 2, versetti 6 a 8, la parola di Dio ci parla in questo modo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate uniti a Lui, essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede, come vi è stato insegnato, e abbondando in azioni di grazie. Guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo. In questi passi, se abbiamo notato, ci sono 5 aspetti o azioni che siamo chiamati a fare per confermare la nostra fede nel Signore. Abbiamo letto di camminare uniti a Lui. Camminare uniti a una persona, credo che conosciamo tutti il significato. Non significa andare fianco a fianco o braccio a braccio, ma camminare uniti al Signore significa camminare insieme, e camminare insieme significa uguale fare le stesse cose, praticare le stesse cose. Un altro passo della parola di Dio che spiega questo camminare insieme a Lui è l'Apostolo di Pietro, nella sua prima epistola, quando dice camminiamo seguendo le sue orme. Questo significa camminare insieme al Signore. Ma perché dobbiamo camminare insieme a Lui? La prima azione che abbiamo letto qual è stata? Versetto 7. Perché siamo radicati in Lui. Questo aggettivo indica qualcosa di molto profondo. Essere radicati in qualcosa, la prima cosa che posso pensare, qual è? Pensare a una pianta. Le radici, quanto più sono profonde, più l'albero è fermo, più la pianta è ferma. Noi che abbiamo vissuto circa 12-14 anni, circa 13 anni lì a Ferrara, spesso passeggiavamo lungo il Po e lì vedevamo gli alberi secolari che erano veramente massicci, sia di tronco, sia anche di statura, ma le loro radici non erano superficiali, le loro radici addentravano dentro. Credo che tutti quanti abbiamo visto o abbiamo potuto sperimentare cosa significa buttare giù un albero, anche di piccola statura, una pianta di piccola statura. Si fa fatica a muovere la radice, si fa veramente fatica. E il Signore ci dice che noi dobbiamo essere radicati, noi dobbiamo mettere la nostra fede, o meglio la nostra fermezza della nostra fede in Cristo, più profondo possibile, perché dobbiamo immedesimarci insieme a Lui, perché il Signore ci chiama a camminare insieme a Lui. E allora possiamo dire semplicemente, guardando la nostra vita attuale, io mi domando, la mia vita è radicata nella parola di Dio? Posso dire sì, posso dire no, così così. Ma questo che dico? Com'è questo sì? È profonda o è leggera? È superficiale? O è ben fermo in lui? Che il Signore ci aiuti a comprendere queste parole, o meglio questi pensieri che il Signore ci dà. Un'altra azione che siamo chiamati a fare è, abbiamo letto, essendo in Lui edificati. Credo che anche qui sappiamo che edificare qualcosa significa costruire, innalzare. Nel mondo dell'edilizia, l'edificio lo conosciamo tutti com'è. E allora, noi come figlio di Dio, lo Spirito Santo ha fatto scrivere questa testuale parola. Prima essere radicati, poi essere edificati. Sarà una coincidenza? Io dico di no. Due verbi molto fermi tra di loro. Perché poi c'è un altro verbo che va ancora a bloccare questa sequenza. Edificare sappiamo tutti che significa innalzare qualcosa. Però è anche vero che se le fondamenta non sono solide, l'edificio crolla. Lo possiamo fare grande quando vogliamo. Possiamo usare il cemento più ad alta potenzialità di durezza che esista, ma se le fondamenta sono fragili, questo edificio cadrà in un batter d'occhio. E l'Apostolo Paolo, scrivendo proprio a Timoteo, in Prima Timoteo capitolo 4, i versetti 14 e 15, dice molto chiaramente, e oggi si dice a noi, non trascurare il dono spirituale che è in te, che ti è stato conferito o riconosciuto per indicazione dei profeti, con l'imposizione delle mani da parte del collegio dei presbiteri. Abbi premura di queste cose, dedicatesi interamente perché tutti vedano il tuo progresso. Allora, io ho scelto di seguire Cristo. Ho testimoniato pubblicamente in Lui, ho confessato e testimoniato davanti a tutti di cambiare vita. Mi sono radicato, mi sto radicando nella parola di Dio per seguire la volontà del Signore. Sto crescendo sul fondamento, che ovviamente tutti quanti sappiamo che è la roccia, che è Cristo. Gli altri, chi mi circonda, sta vedendo il mio cambiamento, lo sta notando. Io stesso mi posso meravigliare dicendo, ma prima facevo questo qua, oggi non lo faccio più. O continuo a fare le cose di prima. o faccio, tra virgolette, il finto tondo. La mia vita è nelle mani del Signore, sicura, sto a posto. Tanto il Signore mi salverà. Ma come ti salverà? Con la corona della giustizia e della fede? O con la corona del premio di averlo servito? Perché non dimentichiamo, fratelli, che il Signore ci ha salvati per servire Lui, non per servire noi, non per metterci in vista, non per fare bella figura, ma per servirlo. E il servizio per il Signore semplicemente si riduce a una brevissima parola: predicare la sua parola. Punto. Se si ripete la sua parola, ovviamente tutto il resto viene dopo. Come in Efesini, che l'Apostolo afferma questa crescita, dicendo nel capitolo 2, versetto 19-22, di essere proprio, come accennavamo prima, di essere edificati sul grande fondamento, che è Cristo Gesù, che è la roccia stabile, incrollabile, perché Egli è la pietra angolare. La terza azione che abbiamo letto è quella di essere confermati in Lui. Confermare significa semplicemente rafforzare, affermare, consolidare. Viene da una parola latina che significa cum firmare, dare stabilità, cioè fermezza, concretezza. Allora, se vediamo le precedenti due prime due azioni, radicati, essere radicati in Cristo, edificati in Lui, confermati in Lui. È una coincidenza questa? Io non credo. Non credo che lo Spirito Santo abbia così tanto per dire, me lo faccio coincidere così tanto che l'uomo si possa studiare un po' sopra, no. C'è una sequenza ben precisa. Io devo essere fermo nel Signore, devo crescere in Lui e devo essere stabile in Lui. La stabilità la possiamo ben pensare, per esempio, quando succedono dei terremoti, tante case crollano. La possiamo paragonare a una nave quando sei in mezzo a mare, se non è una nave ben pesante o se è in rada, non ha le ancore ben solide, vacilla. Il Signore ci chiama ad essere stabili in Lui. E per essere stabili in Lui abbiamo bisogno giorno per giorno, di dimostrare, di annunciare quello che noi siamo. Allora possiamo dire, io confermo giorno per giorno che appartengo al Signore. Lo confermo attraverso il mio esempio, il mio modo di agire, di pensare, di parlare, di presentarmi, di testimoniare, di darmi per il mio fratello, per la mia sorella, di darmi per il prossimo. Lo confermo questo. O può restare qualcosa di verbale, semplicemente perché io lo leggo, lo studio, tanto nella mia cameretta nessuno mi vede, ho capito questo, ma lo posso lasciare fare agli altri. Perché questo? Prima Pietro, capitolo 4, versetto 10. È un'affermazione molto concreta, che non c'è bisogno di spiegarlo. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ognuno faccia valere il dono che ha ricevuto al servizio degli altri. E qui implica anche indirettamente anche un altro concetto. Ciò significa, vuol dire che il Signore mi ha dato qualcosa che io posso dare agli altri. E con la mente possiamo andare ai precedenti studi che Fratello Gigi ha portato, ai doni dello Spirito Santo, che tutti i figlioli di Dio hanno un dono, piccolo o grande che sia, tutti hanno minimo un dono. Quindi non possiamo escluderci da dal dare il nostro operato per il servizio del Signore. E allora in questa sequenza vediamo molto bene che se io ho le radici profonde, vuol dire che sono fermo nel Signore. Se cresco in Lui e non crollo, dimostro che la mia crescita è basata sulla roccia, su Cristo. Che la mia stabilità è ben ferma. Perché questo? C'è un'altra cosa che siamo chiamati a prestare attenzione. Posso ben dire, sì, io sono radicato nel Signore, cresco nel Signore, il mio fondamento è il Signore, io non mi smuovo, però la parola di Dio mi chiama a fare un'altra azione molto precisa. Versetto 8, guardate. Cosa devo guardare? Non certamente una partita TV o un film. Guardate, è questo verbo che sta proprio a sottolineare la fermezza, o meglio, la certezza della realtà di cui si vede. Io devo guardare. Guardare significa sorvegliare, stare attenti, stare in guardia. Guardare significa non dormire, controllare continuamente. C'è un bel passo della parola di Dio in Abacuc, dopo che lui ha fatto la sua rimostranza al Signore, tutto soddisfatto, possiamo dire, tra virgolette, dice, ecco, io sto in silenzio, aspetto l'Eterno che parla. Sta aspettando. Ma noi, dopo che abbiamo capito, dobbiamo vegliare intorno a noi. Ma molte volte, purtroppo, parliamo sempre a livello generale, non voglio fare nessun esempio che possa intaccare qualcuno. Molte volte questa azione la mettiamo completamente da parte, per un semplice motivo, perché ci accontentiamo che di fronte a certi dinieghi, di fronte a certe evidenze di cammino di qualche fratello, la risposta qual è? Ma non c'è niente di male a fare questo. Cosa vuoi che sia? Lo fanno tutti, lo fanno. Lo faccio io e sbaglio. Allora sbagliamo tutti. È una cosa normalissima. Abbiamo fatto sempre così. Mi hanno insegnato sempre così. È una vecchia storia. Adesso la dobbiamo cambiare? No. Il Signore ci vede, sta in guardia. Ma perché dobbiamo stare in guardia? C'è un motivo ben specifico. Una prova evidente, perché oggi la Chiesa, parlando sempre a livello generale, non sta in guardia, è che ogni credente è giudice a se stesso. Oggi nella stessa assemblea si vede l'anarchia spirituale. C'è anarchia fra le chiese. Non si capisce più niente, non si capisce. Si tollera tutto. Tutto e tutti. E ci troviamo? Il Signore lo sa, conosce il mio cuore. Tu stai per conto tuo, io sto per conto mio. Purtroppo succede questo, cari fratelli. È una realtà. E sappiamo molto bene che se andiamo con la mente un po' alla storia di Israele, sappiamo proprio bene che nel periodo dei giudici in Israele non si è capito più niente, e il popolo è stato il periodo che ha pagato il prezzo più alto proprio davanti a Dio, possiamo dire. Ma oggi che ci troviamo in questo tempo della grazia, dove il Signore ben presto tornerà, oggi che abbiamo la scrittura al completo, nulla ci è occulto davanti al Signore. della sua volontà. Egli ci invita a vigilare attentamente. Sappiamo che la Chiesa si raffredderà negli ultimi tempi, lo sappiamo, la parola di Dio ce lo dice. Non possiamo cambiare le profezie, è vero. Ma se non possiamo cambiare le profezie, posso cambiare la mia vita per il Signore. Io posso cambiare, io devo cambiare, non le profezie. Le profezie appartengono al Signore, gli avvenimenti futuri. Ma una domanda che ci possiamo porre generica, vedendo queste cinque azioni che siamo chiamati a fare per il Signore, per affermare la nostra fede, perché lo dobbiamo fare? Non è perché lo dico io, lo di Pietro Santa Maria o qualche altro fratello, ma è il Signore che ce lo dice, è il Signore stesso. Al versetto 9 di queste. Di questo capitolo, dal 9 in poi, abbiamo sei affermazioni, perché siamo chiamati a cambiare questa, a mettere in pratica queste azioni. Al versetto 9 abbiamo la prima affermazione: in Lui abita la pienezza della Deità. E io mi pongo una domanda: qual è la Deità? Qual è la pienezza, o meglio, qual è la pienezza della Deità? Due parole. L'Io sono. Quando non c'è più l'Io sono, allora dobbiamo stare attenti che non abbiamo vigilato bene. E sappiamo che anche esperienze in questo campo. Al versetto 10. In Lui abbiamo tutto pienamente. In Cristo, che è l'Io sono, abbiamo tutto, non ci manca assolutamente niente. Al versetto 11, in Lui siamo stati circoncisi. Credo che tutti quanti sappiamo cosa significa il verbo circoncidere. Circoncidere significa tagliare intorno, a 360 gradi. E sappiamo che Dio ha voluto questo per il popolo di Israele. E mentre il popolo di Israele era il segno sulla carne dell'uomo che apparteneva a Dio, il sangue di Cristo ci ha circoncisi, ha circonciso tutti gli uomini, tutti gli esseri umani dal mondo. Egli ci ha tagliati fuori dal mondo. Proprio perché siamo tagliati fuori dal mondo che siamo chiamati a presentarci, a dimostrare effettivamente chi siamo, come siamo, che qualità siamo. Proprio perché siamo tagliati fuori dal mondo. Al versetto 12, in Lui siamo stati sepolti nel battesimo di sangue. Sulla croce noi siamo stati sepolti insieme a Cristo, avendo accettato il suo sacrificio come nostro unico mezzo di salvezza. Ovviamente, per chi ancora non ha fatto questo passo, il Signore ti chiama questa sera che vai alla croce, confessi i tuoi peccati al Signore, fallo con sincerità, con umiltà, con fedeltà. Dimostra al Signore il pentimento dei tuoi peccati. E il Signore sta pur certo che ti darà la vita eterna immediatamente. Sarai investito dallo Spirito Santo che ti guarderà, ti guiderà, ti aiuterà, come sta aiutando me e tanti di noi a comprendere e a camminare nelle vie del Signore. Ma nel battesimo con il Signore siamo morti, ma il versetto 12 ci dice anche che siamo stati anche risuscitati con Lui. Perché siamo stati risuscitati? Per un semplice motivo. Perché Cristo, nel momento in cui morto sulla croce. E sappiamo che la Scrittura ci dice che è stato 3 giorni e 3 notti sul legno della croce. L'Epistola di Pietro ci dà un particolare. Ci dà. Egli, Gesù Cristo, è andato a predicare la sua parola negli inferi, nell'Hades. E dopo quel momento, non abbiamo, diciamo, la cronologia esatta, però dopo quel momento il Signore è risuscitato. Per che cosa? Per presentarsi al Padre e presentargli il frutto del suo sangue. Perché tutti coloro che sono morti in Dio prima dell'avvento di Cristo, quelli sono stati già presentati alla presenza del Signore, come dei salvati. E poi noi ci aggiungiamo tutti quanti gli altri, tutti. Al versetto 13 abbiamo ancora: in Lui siamo stati vivificati, cioè tornati a vivere perché radicati, perché ci nutriamo della sua parola. Io credo che abbiamo un quadro completo proprio di come possiamo affermare la nostra fede. Possiamo dire dalla nuova nascita, dal momento in cui abbiamo dato il cuore al Signore, al momento in cui dobbiamo deporre le nostre ossa su questa terra, o che il Signore ci rapirà se a Lui gli è gradito. Abbiamo un quadro completo di come siamo chiamati a confermare giorno per giorno la nostra fede per Lui. Chiediamo al Signore che ci aiuti per questo. Al capitolo 3 di questa epistola, i versetti 16 e 17, ci invita in un modo molto chiaro, molto semplice, molto preciso. I versetti 16 e 17, capitolo 3, la parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, ammaestrandovi, ammonendovi gli uni agli altri, con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali, e qualunque cosa facciate in parola o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio, Padre, per mezzo di Lui. Sempre per mezzo di Cristo. E il salmista Davide ha potuto esprimere nel Salmo 56, versetti 10 e 11, ha potuto dire: con l'aiuto di Dio celebrerò la sua parola. Con l'aiuto dell'Eterno celebrerò la sua parola. In Dio confido e non temerò. Che mi può fare l'uomo? Credo che sono affermazioni o invito che il Signore ci dà in questa sera per darci non un rimprovero, per darci uno slancio, per ricominciare a camminare uniti a Lui, o meglio, insieme a Lui, perché viviamo sulla sua persona, che è la nostra roccia, Cristo Gesù, il nostro unico e personale Salvatore. Che il Signore ci aiuti per questo. Amen.
Amen.
Possiamo trascorrere un tempo in preghiera.